31esima domenica. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, capitolo 11, dal versetto 22 al versetto 2 del capitolo 12. Il libro, chiamato Sapienza del Re Salomone, ha un'origine misteriosa e non è accolto dalla Bibbia ebraica. Sembra essere l'ultimo in ordine cronologico. Ed è scritto in greco. Molto probabilmente l'autore sarebbe un ebreo di Alessandria d'Egitto, dove era usata appunto la lingua greca e di conseguenza erano anche frequenti i contatti con la cultura ellenistica. In questo brano il mondo è dapprima descritto come inconsistente. Ecco, leggiamo il primo versetto. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. E il mondo è così agli occhi di Dio, impalpabile come polvere, senza peso. Ma subito dopo questo stesso mondo ci viene presentato come interlocutore in una relazione con il suo creatore, che avvolge tutte le creature nella sua compassione paterna. Hai compassione di tutti perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Non solo il Signore chiude gli occhi sulle infedeltà degli uomini, ma attende e desidera il loro pentimento. È un'immagine molto lontana da un'idea di un Dio distante e severo. Qui egli è visto come pienamente coinvolto nella vita delle sue creature. Continuiamo nell'ascolto. Tu, infatti, ami tutte le cose che esistono. E non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. L'essere creatura è un legame inscindibile con il Creatore. E leggiamo ancora. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Il Signore è amante della vita. Ciò che viene da Lui è amato. Ed esiste proprio in forza di questo amore. Anche la nostra correzione viene dall'essere amati, e il suo fine non è la punizione, ma il ritorno a una relazione vera con Dio. Ecco l'ultimo versetto. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci, ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. E questo credere nel Signore è il ritorno a questa relazione di intimità, di comunione, di conoscenza reciproca. A questo riconoscimento di essere nati e custoditi nell'amore del Creatore. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. L'Apostolo Paolo trasmette a questa comunità l'intensità della sua preghiera per questi cristiani di Tessalonica. Le lettere ai Tessalonicesi sono i suoi primi scritti. Ne emerge la preoccupazione di colui che sa A quali rischi sono esposti questi cristiani appena convertiti, sia di origine pagana che di origine ebraica? La loro fede è messa alla prova dall'opposizione che patiscono nel loro ambiente, ma non solo. È anche messa alla prova da interpretazioni diverse del messaggio evangelico, come quelle che prevedono un ritorno immediato del Signore o addirittura già avvenuto e di cui si cercano i segni. Così dice infatti San Paolo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse già presente. Vi sono delle voci, delle teorie che circolano e che rischiano di turbare gli animi, non solo, ma rischiano anche di far credere che il percorso di crescita nella fede non sia più necessario, perché tanto, ecco, è già tutto fatto e il Signore è già venuto. Questo rischio riguarda anche i nostri giorni, dove purtroppo una concezione magica della fede può distrarre dall'impegno in un cammino per una crescita necessaria. Ed è proprio per questo che San Paolo si dimostra preoccupato, proprio perché ci sono tendenze, correnti, qui vengono chiamati ispirazioni, discorsi e qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Il senso in cui lo intende San Paolo è quello di, appunto, una fine annunciata, che è l'inizio del regno, che rende inutile sforzarci di essere fedeli a una relazione di ascolto e di comunione con il Signore. Rende vano anche proprio ogni desiderio di testimoniare agli altri, oltre che a noi stessi e nel mondo in cui viviamo, fino a che punto la nostra fede è diventata sostanza della nostra vita. E questo rischio è, come dicevo, già presente, è presente ai nostri giorni e non è una cosa nuova del resto. È una tendenza sempre attuale che appunto tende a vanificare il percorso di crescita nella fede. E ora siamo nella pagina evangelica. Luca, capitolo 19, versetti da 1 a 10. Ecco Gesù nella sua salita a Gerusalemme ed entra nella città di Gerico. La notizia del passaggio di questo maestro conosciuto ormai in tutta la Galilea e la Giudea non può che scuotere, per non dire anche semplicemente incuriosire, gli animi. Ecco, vediamo il primo versetto. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Questo Zaccheo, che è descritto come piccolo di statura, in realtà conta abbastanza nel suo ambiente, essendo capo dei pubblicani, e cioè responsabile della gestione della riscossione delle imposte a favore dei romani. Perché cercava di vedere chi era Gesù? Per semplice curiosità? Perché era attratto dalla sua fama? O forse perché in fondo c'era in lui un desiderio inespresso di trovare un senso alla sua vita di uomo considerato pubblico peccatore? Forse l'autorità di Zaccheo contava per quelli che dipendevano da lui, per quei pubblicani che lavoravano alle sue dipendenze, ma egli era un uomo solo. Certo vi è determinazione nel suo correre avanti e salire su un albero per veder passare Gesù. Non si accontenta di vederlo dal basso, non gli va di stare in mezzo alla folla. E vuole vederlo dall'alto, estraniandosi dalla folla di cui non si fida, proprio perché è un uomo solo. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ecco. Questa parola gli è rivolta da uno sconosciuto che lo chiama per nome. Questa familiarità del tutto inaspettata che lui ignora nella sua vita lo coglie proprio nel suo bisogno più profondo. Essere chiamato per nome e scelto come degno di accogliere un maestro come questo, lui che è estraneo a tutti nella sua città, perché nessuno lo sceglierebbe mai come interlocutore e tantomeno come commensale. Nessuno accetterebbe di entrare nella sua casa, la dimora di un peccatore che tradisce i suoi fratelli. Ed ecco la sua risposta, la risposta di Zaccheo. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. La gioia che prova Zaccheo esprime quel sentimento di rinascita di chi si sente accolto finalmente senza giudizio. E così accoglie nella sua casa Gesù che voleva guardare dall'alto e che ora può guardare negli occhi e da cui riceve un annuncio che è il cuore della salvezza che egli è venuto a compiere. Zaccheo alzatosi disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ecco l'annuncio della salvezza. Questo è il messaggio che proviene dal cuore stesso del Signore amante della vita, di cui ci parlava la prima lettura. Le creature si perdono, si smarriscono. Come potrebbero trovare la via del ritorno se non perché la loro stessa meta viene loro incontro? Forse la figura di Zaccheo ci suggerisce anche che è importante custodire il bisogno di incontrare quella pienezza desiderata, non di soffocare quel desiderio dell'incontro, che anche se non ne siamo consapevoli, lo invita a venire verso di noi. Anche l'abbandono, il giudizio, la solitudine possono essere vissuti come l'attesa di sentirsi dire: Oggi devo fermarmi a casa tua.